cristiani fino al 1986-7 in Iraq erano 1,4 milioni di cristiani, oggi si contano meno di un milione. E questi esistenti giovani tutti vogliono scappare, tutti vogliono abbandonare il paese, tutti vogliono andare via. Perché la situazione è difficile, dove i preti vengono uccisi, dove il vescovo viene ucciso, ma questa, come vi dico, continua a dire non è l'Islam, perché il mio fratello maggiore è stato colpito nella guerra con l'Iran, è un musulmano, il suo amico, che l'ha portato dai confini fino a Baghdad ospedale, all'ospedale di Baghdad, dando il suo sangue al mio fratello cristiano. Quindi non si parlava del cristianesimo, dell'Islam, però si parlava di dare la vita per il mio amico che sta nel militare con me, quindi devo farlo vivere, devo aiutarlo a vivere. E l'ha fatto vivere, grazie a Dio, grazie a questo suo amico musulmano. E ce l'abbiamo fino oggi, perché sono nato in città e poi siamo spostati in Campania. Fino oggi ci sono tantissimi musulmani che vengono a trovarci, a salutarci, a vederci. Ce l'abbiamo dell'amicizia molto profonda con i musulmani. L'amica della mia mamma, quando viene nel Venerdì Santo in Campania, la dice la mia mamma: dai, andiamo a Via Crucis, e lei, con tutti i veli che ce l'ha eccetera, vanno a fare la Via Crucis insieme in chiesa. Ho fatto il flash, scusate se sono emozionato, ho dimenticato tutto quello che vi ho detto, perché alla fine non voglio dare una visione negativa, però il momento attuale è così, purtroppo è così. E preghiamo per la situazione attuale e per la pace dell'Iraq, per la pace in Libano, in Siria, nei paesi orientali tutti quanti, e andiamo avanti. Grazie a voi, grazie a Padre Gianni e grazie a voi tutti quanti e ai presenti.
No, grazie a te Luai, perché sai, questi incontri qui hanno il rischio di sembrare che tutto è facile, invece la vita è difficile, ragazzi. Però guarda che l'Europa nel 500 e nel 600 è stata insanguinata dalle guerre intracristiane, quindi noi non è che abbiamo moltissimo, questo fa parte, e quindi anche le guerre intramusulmane fanno parte, però le cose che tu dici sono importanti, perché noi viviamo, non dico noi, ma in generale, sul filo del rasoio. Ci sono situazioni di cristiani in paesi musulmani tragiche. In Arabia Saudita è proibito avere una Bibbia, c'è un milione di filippini, di indiani che sono di serie Z, è uno scandalo scandalosissimo. Siccome però l'Arabia ha non solo le capre ma il petrolio, questo vabbè, non è una grande cosa. Se fosse stata un altro paese, la bombardavano, insomma, ci sono problemi veri che noi dobbiamo sempre tenere presente. Il difficile è, ma anche la nostra consolazione, che è vero questo, è vero quello. Da questo che diceva Salzade, il nostro padre Tiene, noi prendiamo consolazione per dire che è possibile un certo modo diverso di vivere rispetto alle crociate di un tempo, ma non siamo così ingenui da non sapere che esistono problemi gravi, gravissimi, pendenti. Per esempio in Malaysia è stata tutta una questione, sapete che la Malaysia è formata di diversi stati, uno stato voleva proibire per legge ai cristiani di usare la parola Allah per dire Dio, quindi non è che, insomma, oggi noi dobbiamo tenere presente questo e quello, perché è vero questo, è vero quello, ma questo ci aiuta a sperare che quello piano piano diminuisca, e quindi il nostro lavoro è grande. Prego tesoro.
No, solo una frase. Sono iraniana, come l'ha detto Luigi, lui è iracheno. Forse vi ricordate che anni fa l'Iraq e l'Iran hanno fatto guerra. Non so se vi ricordate quale era la motivazione. Diciamo, nelle mass media in Occidente veniva dato una motivazione ben precisa di quella guerra, che era una guerra tra sciiti e sunniti. e tutti dicevano, allora non ci riguarda una guerra intrareligiosa tra sciiti e sunniti. Nessuno in Occidente, forse 0,0%, sono andati a verificare che i due paesi a maggioranza a livello mondiale dei sciiti erano esattamente Iran e Iraq. Come lui ha sofferto, anch'io ho sofferto. Ho perso parenti, ho perso amici, sorelle, fratelli dalla mano degli iracheni. Ma oggi ci sediamo uno accanto all'altro e sappiamo che non eravamo noi a organizzare, a volere la guerra lì. E non era una guerra tra sciiti e sunniti, assolutamente. Ma sono progetti mondiali che purtroppo con questa formula porta la divisione e governa, vanno avanti sul sangue dei popoli. Oggi se i cristiani non ci sono in Iraq, oggi se i cristiani vengono ammazzati in Iraq, ma quanti altri migliaia e migliaia di musulmani vengono uccisi in Iraq? Se oggi l'Iran soffre perché i cristiani fuggono, ma quanti cervelli fuggono dall'Iran? Allora non vediamo la situazione da questa prospettiva, direi molto selettiva. È un popolo che soffre, sono popoli che soffrono con i progetti delle persone che non hanno compassione per l'umanità, ma solo la passione per arricchirci e portare una politica di egoismo e di, direi, proprio controumano. Questa era solo una cosa che...
Grazie, Stefano, grazie. Grazie, hai detto cose belle. Lui, vedete che è violinista, c'ha il violino, è libanese, però si chiama Mario, io non ho mai, adesso ce lo devi spiegare, e così dice anche lui, sapete che il Libano ha una caratteristica nel mondo medio orientale, che è l'unico paese dove pressa poco, diciamo adesso un po' meno di pressa poco, metà della popolazione è cristiana, in maggioranza maronita, e metà è musulmana, sciiti e sunniti, poi ci sono i drusi. Adesso sono un po' meno i cristiani, ma una volta, diciamo, 50 anni fa era metà. E quindi questa caratteristica del Libano è importante anche perché sta sullo sfondo di questi casini che spesso succedono e ancora non sono risolti. Bene, adesso ci dici perché ti chiami Mario, perché sono curioso, e come tu vivevi là e vivi qui.
Sì, buonasera. Mi chiamo Mario perché in Libano la tradizione di cristiani del Libano, spesso per ragioni di alleanza con o l'avvicinamento più dell'Occidente, si chiamano insomma i figli con nomi cristiani, con nomi di santi. E spesso nomi di santi non sono santi arabi. E quindi cerchiamo di chiamare nomi di santi. Mario, per esempio, è un santo romano. Eh? No, è un martire romano, festa del 15 gennaio. 19 gennaio, grazie. E poi, per esempio, la mia sorella si chiama Rita, e l'altra sorella si chiama Rebecca. E ci sono tanti nomi, Joseph, Elia, per esempio, cioè, e anche ci sono dei nomi arabi che sono comuni fra cristiani e musulmani, tipo Omar, Fadi, Sami, Samir, quindi si possono chiamare così. Lui anche. E per quanto riguarda la mia vita, insomma, cristiana in Libano, cristiani fra musulmani, in Libano c'è stata sempre una tradizione, cioè vivi e lascia vivere. Cioè non si chiede il perché, per esempio io cristiano ho dei amici musulmani, però io non conosco niente, non ho letto il Corano, e non conosco niente cioè riguardo alla teologia musulmana, però so che esistono delle tradizioni musulmane che in Libano c'è ultimamente, non ultimamente, da sempre, nei paesini o nella città dove ci sono, insomma, cristiani e musulmani, si parla solo di tradizione. Per esempio, a festa di Ramadan vanno anche i cristiani, perché se non Ramadan si mangia molto bene. E quindi più o meno si crea un ambiente familiare, quindi non si discute mai che questi sono magari musulmani. E poi io, quando sono arrivato dopo, ho avuto sicuramente una formazione cristiana, cattolica, una scuola, però quando ho finito la terza media, la scuola secondaria l'ho fatta una scuola statale nella mia città, Biblos, dove ci sono musulmani e cristiani, e non si pone mai la domanda perché nella scuola c'è la catechesi cattolica e c'è anche un'ora di religione anche islamica, quindi musulmana. Quindi non si pone mai perché ci sono questi due, quindi ognuno è libero poi anche andare a ascoltare quello che dice il sceicco nella sezione della religione musulmana, e anche loro sono liberi di venire. E un altro aspetto, anche viceversa, quando ci sono le festività, Natale, Pasqua, anche ci sono dei musulmani che vengono a partecipare, a inaugurare, addirittura conosco persone che hanno messo l'albero a casa, l'albero dei musulmani. E poi siccome noi abbiamo anche dei tre santi proprio venerati, San Charbel, San Marone e Santa Rebecca, e ci sono musulmani che vanno a proprio San Charbel per prendere la benedizione, e non so se è veramente vero, però ho sentito parlare di miracoli fatti da questo santo a musulmani. No, penso che è vero. E quindi più o meno l'ambiente se si lascia al popolo, il popolo non ha insomma estremi, solo che siccome da noi anche non siamo una democrazia perfetta, quindi il popolo sempre tende a seguire dei leader, dei capi che parlano politicamente di divisione fra religioni, però all'interno del popolo stia lavorando molto a conservare questa tradizione che esiste nel Libano. A livello musicale io nato in Libano, ho dovuto a orecchio, seguendo, ascoltando le canzoni, sono tutti arabi, ho potuto insomma sviluppare mio orecchio musicale secondo la musica araba, e allo stesso tempo frequentando il conservatorio di musica classica. E in Libano hanno creato ultimamente sia il conservatorio di musica classica, l'orchestra sinfonica, sia l'orchestra di musica araba, e io ho potuto fare tutte e due le cose. Soprattutto io sono di formazione di musica classica e adesso prendo il mio diploma al conservatorio di Santa Cecilia, però a casa sempre suonando musica araba, perché sempre il mio padre mi chiedeva, mio padre è cristiano, però lui anche si mette il narghilè e si mette a seguire le telenovelle egiziane dopo il lavoro, e mi chiede sempre di Mario, fammi un po' di improvvisazione. Allora quindi ho acquisito questo orecchio. Allora, essendo musicista, insomma, come dire, musicista poliglota, si dice che so suonare tutte e due le cose, vorrei un po' far notare una caratteristica comune non diversità fra la musica, le scale occidentali e le scale orientali, e poi dando esempi di musica, di canzoni, di canti. Allora, nella musica occidentale esistono le scale, hanno sviluppato molto le scale maggiori e le scale minori, cioè prendendo una tonalità è la scala minore, quella è una scala minore. E quindi gli occidentali hanno sviluppato molto la polifonia e hanno sviluppato molto il perfezionismo di questi due modi di suonare le scale, arrivando a avere capolavori, tutto quanto, tramite la polifonia. Invece la musica araba hanno fatto il contrario, hanno sviluppato tecnicamente poco, però hanno introdotto una vastissima quantità di scale. E fra queste quantità di scale esistono questi due modi, maggiori e minori, però fanno parte di una vasta quantità di scale. Cioè, se nella musica araba esiste quello che in Occidente è la scala minore, però questi sono solo due modi in diverse scale, faccio solo due tipi solo di scale che esistono nel mondo arabo diverse, tipo questa famosa. E poi c'è un'altra particolarità, che gli occidentali, io per esempio al conservatorio, non mi capiscono quando parlo del quarto di tono. Il quarto di tono è una particolarità che esiste solo nella musica araba, che loro al conservatorio considerano come stonatura, che è così, al posto di fare... Io riesco a cantare, loro non riescono a cantare, quindi c'è un'altra scala. Che sembra, non so, a orecchi vostri, non so se notate la stonatura, che sembra così. Allora, un'altra cosa, prima di iniziare con queste due canzoni, è l'improvvisazione. L'improvvisazione. Su queste scale, come esiste anche nella musica jazz, mettono delle scale e improvvisano sopra. E questa musica araba, sono su queste marea di scale, creano la musica. Non si basano solo sulla scala maggiore e minore, però uno bravo deve sapere improvvisare su tutte le scale. Per questo, non so, un esempio mi sembra giusto da dirlo, è il muezzin. Muezzin ha una vasta quantità di improvvisazione per poter recitare le parole del Corano e sceglie particolari scale per alcuni passi del Corano, perché ci sono delle scale che sembrano più tristi, magari un passaggio triste. Quindi lui con la sua bravura fa, per esempio, se io prendo questa scala, su questa scala dovrei fare, improvvisazione, no? Adesso per concludere faccio due, anzi prima vorrei dire che anche ci sono delle particolarità ritmiche, cioè no, il ritmo proprio arabo più conosciuto è quello che si chiama, non mi ricordo, no, però è non so, e la maggior parte delle canzoni si basano su questo. Però adesso, siccome faccio un brano che si chiama Mille e una notte, se è perché si è salardato, quindi ok. Grazie. Poi c'è da dire che anche se gli iraniani si sentono più persiani che arabi, c'è da dire che la musica araba anche loro hanno sviluppato, hanno contribuito alla loro crescita, non solo gli arabi, quindi solo da dire questo. Grazie.
Bene, dopo la musica la prosa, adesso se avete domande, stringendo naturalmente perché... ma siamo molto felici se intervenite, i nostri ospiti sono qui per voi. Ma fate le domande in fretta che sono le 8, se no. Vieni, vieni. Vieni qua.
Sì. Allora, io volevo solo dire due parole. Intanto ho trovato in tutte le persone qui che hanno parlato delle cose in comune, delle cose che anch'io ho vissuto come padre Etienne. Anch'io sono stata 10 anni in Giordania, in gran parte musulmani, e io ho voluto proprio lavorare con la gente nel campo sociale per tutti, quindi ovviamente la gran parte erano dei musulmani. Volevo dire questo, che piuttosto che dire musulmani e cristiani, anche questo, insomma, il dialogo, come qualcuno diceva, anche lì non è una questione di parole, è una questione di vita vissuta insieme. Anch'io ho vissuto in una famiglia tanto tempo. Durante il periodo della guerra mi sono sentita protetta e curata, eravamo un'equipe noi, ma alcune di noi dovevano essere in ospedale perché lavoravano nel campo medico, io invece ero nel sociale, quindi ero sola a casa, sono venuti a prendermi per non lasciarmi sola, insomma ho avuto tanto, veramente tante attenzioni. Io ho studiato in Cairo ed ero anche lì, naturalmente insieme alla gran parte dei musulmani, c'erano cristiani e musulmani, e io stavo con tutti, sia con gli uni che con gli altri. La più grande amica, che certe volte mi fa ancora palpitare il cuore quando ci penso e vorrei ritrovarla, era una hagga, si dice in Egitto, una haggia, cioè una che ha fatto il pellegrinaggio alla Mecca. Lei quando veniva a casa mia a studiare, a casa mia, io ero in un collegio, insomma, ma nella mia stanzina, io le preparavo il tappeto in modo che lei potesse pregare. Quando io andavo a casa sua, lei faceva altrettanto, nel senso non prepararmi un tappeto perché sapeva, però era così attenta a tutto quello che poteva riguardare un cristiano, insomma, attenta nelle cose da mangiare, nelle cose... insomma, noi facevamo vita in comune molto spesso. Allora ho visto, questo mi sembra, noi non parlavamo di dialogo, cioè il huar, no? Non è che esista, non è una cosa di cui si parla, ma è una cosa che si vive. E allora vorrei dire, per i morti in Iraq, per esempio, le bombe erano cristiane purtroppo, occidentali, americane in gran parte, no? Non erano bombe che venivano dai fratelli musulmani ai cristiani iracheni, erano bombe che venivano dall'occidente cristiano purtroppo, e io ne porto la responsabilità di quello in quanto cristiana. Siccome io conosco meglio la Palestina, poi volevo dire, anche lì i palestinesi se ne vanno. Ma perché i cristiani, molti cristiani, ma perché i cristiani se ne vanno? I cristiani se ne vanno perché in Occidente trovano accoglienza, molto più che i musulmani. Quindi non è che se ne vadano perché non possono convivere con i musulmani, ma se ne vanno perché hanno una vita più facile, trovano una più accoglienza in Occidente e quindi lasciano. Ecco, questo per dire, abbiamo avuto tanti, quello che diceva padre Etienne, insomma è verissimo anche per me questo non fare differenza della gente, se io ero cristiana, musulmana, insomma non c'entra, non si, è proprio l'amore e la fraternità è così come dire, gratuita. Questo però dipende da noi, non dipende dall'Islam e dal cristianesimo in sé. Dipende semplicemente dal cristiano e dal musulmano, se così vogliamo dire, cioè dei rapporti che riusciamo a stabilire con gli altri. E quello che diceva poi Shahrazad mi ha colpito molto quando ha detto che anche lei ha approfondito il suo Islam a contatto del cristianesimo. Io l'ho sempre detto, io ho approfondito il mio cristianesimo a contatto dell'Islam. E all'Università del Cairo, quando c'era il corso di teologia islamica, io restavo apposta perché volevo conoscere, perché credo che la conoscenza sia davvero la base dell'amore, insomma, dell'apprezzamento e questa conoscenza dell'Islam mi ha riportato a ripensare il mio cristianesimo, il mio impegno, Poi l'ultima cosa che vorrei dire è la delicatezza anche del musulmano quando uno riesce quando ha un rapporto sincero, vero. Questa amica, Haggia, che le Hagge lì, quelle che hanno fatto il pellegrinaggio alla Mecca, sono sempre col fazzoletto in testa, con un certo... L'ho trovata di una delicatezza...
Ah, sì.
All'università si parlava il dialetto egiziano, non il classico, e io naturalmente, venendo dalla Giordania, non conoscevo l'egiziano, quindi mi hanno aiutato. Ora, questa... adesso io non mi ricordo cosa volevo dire più del... La delicatezza, ecco, lei era fidanzata con uno, ovviamente un musulmano, che aveva un fratello. Eravamo talmente amiche e lei voleva sapere come mai io non ero sposata, perché andando lì io faccio parte ancora di un gruppo che si chiama appunto di laici impegnate, laiche impegnate, quindi tutte ragazze non sposate. Solo dopo poi sono state accolte anche le coppie, per cui oggi sono sposata, ma prima non lo ero. E lei voleva propormi appunto per diventare la sua cognata, cioè a quell'altro che era anche molto più giovane di me, fra l'altro. È venuta un giorno a casa mia con la suocera, lei mi ha regalato un anello e una catenina. Nella catenina c'è Allah. Ecco, Allah, Dio, io la porto sempre, oggi non l'ho messa, ma ce l'ho sempre. Allah, per dire il nome che io ho sempre pregato alla messa, perché è in arabo il nome di Dio e non il Dio dei musulmani. Allora, lei, quando mi ha dato l'anello, io che sapevo le sue, ho incominciato a dubitare. Allora dico, ma questo anello viene da te o da un altro, o da qualche altro? Allora, lei era con la suocera, poi, per vedermi così come si fa e dire, insomma, d'accordo o non d'accordo. Ho aperto la discussione, cioè ho cercato di parlare chiaramente,